Radio Città del Capo, 25 anni a suon di idee. Le 22:37 minuti, buonasera ascoltatrici e ascoltatori, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali.
Then at a deadly pace, it came from outer space, and this is how the message ran.
Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici, eccoci qua di nuovo per l'ennesima puntata di Seconda Visione, ma... quando è che ci scrivete di nuovo che vi siete rotti le palle? Fu divertente, Tommy, te lo ricordi?
Oltretutto hai detto l'ennesima ed è la seconda.
No, l'ennesima, beh, ma se pensi alla 13 stagioni... Ah,
però se valutiamo sulla 13esima è la seconda, quindi non è
chi
che
chi può valutare sulla 13esima che non c'era nessuno?
Magari a marzo possono dire basta, ci siamo rotti le palle di Seconda Visione, tardivamente.
Tanto noi ci siamo rotti le palle del cinema.
Per noi ci annoiamo di noi stessi, oltretutto, non solo del cinema.
E sbadigliando ti do il benvenuto, caro anziano simili. E quindi ho una base per te.
Grazie.
È questa.
Amico Francesco, come sempre, compagno dei giorni più lieti. E insieme a te io voglio salutare, estendere il mio saluto e il mio abbraccio
a tutte le mie ascoltatrici, a tutte le mie abbonate, alle ascoltatrici che diventeranno abbonate e alle abbonate che diventeranno chissà. Non sono Alessio Bertallot, nonostante sia alla ricerca di una trasmissione.
Come sei?
Ma sono il vostro amico Tommaso.
No, hanno detto che non gli rinnovano più la cosa.
Ma
su
te?
Quella... no, Alessio Bertallot.
No, no, lo
pensa,
so, lo
io
so.
Sono meglio di Alessio Bertallotto. Ciao amiche, ciao ascoltatrici, ciao abbonati.
Te l'ho sempre detto, Tommy,
ciao,
che eri meglio.
Eccetera, eccetera, eccetera. Tante care cose. Me l'hai sempre detto cosa?
No, che eri meglio di Bertallotto.
Ah. Ogni tanto scrivimelo via SMS, che così...
Ma quando ti dico sei meglio tu, io quello intendo.
Ma io voglio proprio sei meglio tu di Alessio Bertallotto. Me lo devi scrivere per SMS. E voglio vedere il T9 cosa, come mette Bertallotto.
Oggi parliamo di due film che sono Gravity,
Gravità,
e Anni Felici, Happy Years.
Bravo, così.
Grazie. Sempre sul pezzo, on the piece.
Questa è Seconda Visione, anche a Radio di Servizio insegniamo le lingue.
Ma vi faremo anche insufflare, anzi vi insuffleremo il primo trailer orrendo della stagione.
Per iniziare alla grande.
Alla grandissima. E poi abbiamo una nuova rubrica alla quale vi invitiamo a partecipare da subito. Quindi segnatevi i contatti, hold your horses Tommy, segnatevi i contatti, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-76-49-289. Perché non vi servono solo... per dammi solo un minuto, che è la solita sfida.
Perché
che
non voi... l'hai detto la settimana scorsa.
L'ho detto.
Non me ne sono accorto.
Lo so, ma l'ho detto.
Infatti, allora, dillo a tutti.
Ho approfittato di un tuo abbiocco, cioè questi microsonni.
Grazie, però, bravo, bravo, opportunista, bravo. Allora, che cos'è dammi solo un minuto? Io ascolto Seconda Visione, nonostante siano passati 13
Tommy,
anni per la prima volta.
Io ti giuro che
stasera
prendo un coltello, decido, quello che usano per uccidere gli squali,
pesante,
e ti apro.
Accendo la radiolina e sento due cretini che parlano, e parlano di dammi solo un minuto. Cos'è per caso la canzone di... chi era? Gianni Togni?
Chi era? Non era Luna. Vabbè, comunque, dammi solo un minuto. È la rubrica che consiste in questo. Voi ci mandate il titolo del film tra quelli in scaletta sul quale noi dobbiamo fare i circensi, cioè praticamente riassumere trama e giudizio critico in 60 secondi. I due film in scaletta, lo diciamo, sono Anni Felici e Gravity, ma noi vi invitiamo anche a partecipare alla nuova rubrichetta che si chiama Silenzio in Sala. Tommy, immagina che cos'è Silenzio in Sala?
Silenzio in Sala.
Grazie Tommaso.
Grazie, figurati. Silenzio in Sala è...
Se ridi però...
No vabbè, scusa, mi fa ridere, mi c'è ridere. È la nuova rubrichetta, perché dopo 13 anni abbiamo deciso di rinnovare un attimo,
certo,
il nostro palinsesto, la nostra scaletta.
E ci siamo comprati un paio di braghe nuove.
Esatto, tra l'altro le tue braghe le stavo notando, sono molto belle.
Lo so, questo scozzese mi dona sempre molto.
Sì. La nuova rubrica, ovvero quando andate al cinema c'è sempre qualcuno che commenta il film che si sta per andare a vedere, commenta il film che si sta vedendo, commenta il film che si è visto, ma anche persone che commentano la vita, commentano le analisi del sangue che devono fare, generalmente quelle anziane quando andiamo noi di pomeriggio.
Insomma, a fare le analisi, noi siamo, esatto, gli unici che vanno di pomeriggio.
Tutti
a fare le
commenti
analisi,
più bizzarri che sentite quando andate a vedere un film. Tipo l'anno scorso, durante la visione dell'Hobbit, abbiamo sentito: ma è uguale al Signore degli Anelli.
Vero, però io voglio ricordare che l'intervento migliore è stato da sempre quello in Arrivederci Amore Ciao di Michele Soavi, in cui nella scena finale drammatica in cui viene servita una cena che comprende anche tra due persone, che comprende anche un piatto di pasta, la signora dietro di me disse: ah, ma si vede benissimo che è scotta.
Che bei momenti. Quindi noi stasera vi lanceremo un nostro Silenzio in Sala e aspettiamo i vostri Silenzi in Sala, non solo stasera, ma anche durante tutta la settimana, a secondavisione@gmail.com, la nostra posta privata.
Parliamo di Gravity e irradiamo questa canzone che si chiama L'astronauta pasticcione.
C'è un astronauta pasticcione.
Andrò! E sulle sostanze tossiche diffuse per tutto il mondo dello scafando, noi vogliamo dare il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi. Che sono Arianna e Giacomo, due ascoltatori fedeli di Radio Città del Capo, anche abbonati di Tommaso, vero?
Abbonatissimi.
Assolutamente.
Un po' più abbonatissimi.
No, perché non vedevo del grande entusiasmo, ma questa cosa li ha riscattati. Grande ragazzi, bravi. Dopo i miei abbonati hanno la tessera con la mia faccia.
Pensa che culo.
Però un sacco di sconti in tutta la città,
Tipo che pur di andare via dai negozi ti tirano la roba addosso.
È un po' sì.
Con l'ampo sono solo un pasticcione.
E stanno anche alzando dei telefonini accesi, proprio
tipo Claudio Baglioni.
Esatto. Che purtroppo
noi gli hanno rubato in casa.
Noi volevamo, no, non doveva venire il 12, dovevamo andarci io e te, avevamo i biglietti.
Lo so, ma poi gli ha rubato in casa e si è depresso.
Eh no, la fonia.
La fonia.
Sì, era senza voce.
L apostrofo afonia, ho capito, la fonia.
Tipo la stereofonia.
Esatto, la centrale.
Si è mai chiesto che cos'è la stereofonia, dicevano il Casino Royale. Più o meno così.
Gli astronauti pasticcioni sono quelli protagonisti di Gravity, o meglio, sono astronauti un po' sfigati, diciamolo. Perché succede questo. Che una missione americana che vede il tipico personaggio che sta per andare in pensione, quindi all'ultimo volo, quindi di solito destinato alla morte nei film polizieschi, ma questo è un film di fantascienza, e invece la nuova leva, la dottoressa, alla sua prima missione spaziale, e poi uno straniero, anche quello di solito nei film western muore subito.
Sì, sì, dagli occhi di ghiaccio.
Esatto. Lì, belli placidi, intorno all'orbita terrestre, devono fare delle riparazioni.
Dei ciapini.
Esatto.
Dei ciapinari.
Sono lì con dei cacciaviti antigravitazionali, sì, queste cose che anche noi abbiamo comprato dalle Leroy Merlin.
Lì,
ecco.
Sì.
E quando a un certo punto, per una reazione a catena causata da un missile russo che si schianta su un satellite esso stesso russo, che a sua volta si distrugge e porta questa nube di detriti a colpire altri satelliti, appunto in quella che si chiama una reazione a catena, questa nube di detriti minaccia vicinissimamente i nostri, che infatti ne verranno travolti. Lo shuttle sul quale fanno base viene completamente distrutto, loro rimangono appunto, come dicono gli storietese, sperduti nel cosmo, e forse se la fanno anche addosso, non lo sappiamo.
Non lo so, perché la tuta copre un po', un pochino, eh.
E snellisce anche. Ah, ecco dove sono i CD, non li trovo.
È bello, poi devo essere io quello che è affetto da amnesia.
No, ma infatti, ma cos'è che dicevamo? Allora sì, Gravity, giusto. Alfonso Cuarón, quindi, fa questo
bell'uomo,
film.
Bell'uomo, bellissimo uomo.
Ecco, è abbonato a Tommy. Anche lui fa questo film in 3D usando praticamente solo due attori. Ci sono due protagonisti, George Clooney, ovviamente, il vecchio lupo di spazio, e Sandra Bullock, che fa la dottoressa alla prima esperienza spaziale. 90 minuti belli tesi, che potrebbero essere una bella sfida. Io ho dei dubbi sulla reale
Francesco, lasciati andare.
Ma non è questo di lasciare. A parte che se mi lascio andare c'ho quei problemi che tu sai.
Quella cosa, buttala.
No,
la butti.
Ma io mi sono anche lasciato andare. Ma ci sono dei pippozzi moralisti in mezzo che sono terrificanti.
La vita è moralista.
Ma la tua vita sarà moralista.
Bene, stasera
potete
c'è da
ridere,
discutere.
Cioè.
No, c'è da discutere. Comunque i nostri ospiti hanno visto la preparazione di seconda visione, ovvero noi ci siamo confrontati un minuto prima di entrare sul film che abbiamo visto.
Però sull'altro ancora no.
Non ancora, non so.
Quindi live.
Non so cosa ne pensi, ma non voglio neanche saperlo.
No, allora, dai, diamoci qualche minuto a testa. Io, inizia tu.
No, inizia tu. Inizia
no,
tu.
Perché poi tu vai fiume.
No, ma sei
inizia
meglio
tu.
Inizia tu.
Vai pure.
Allora, secondo me, lo diciamo subito.
Sì, Tommy, come non sei di fronte a una platea
mollica,
a Palazzo Venezia.
No, come
ci sono due persone.
Diciamo subito. Ecco, senti,
due persone con la litosi.
Sembrano quei
roba.
Canestri che metti sopra il bidone,
esatto,
dell'immondizia. Che quando fai canestro ti fa il pubblico.
Sono bravi però, eh.
Allora, diciamo subito che è un film bellissimo per citare Mollica. Allora, Alfonso Cuarón è un regista che ha uno strano passato, ovvero ha fatto I Tu Mamma Tambien, che ci ha fatto scoprire Pat Vega in diverse inquadrature particolari. Poi ha fatto il terzo episodio di Harry Potter, bello, e poi ha dimostrato di essere un autore con I Figli degli Uomini, il film precedente, un film che risale oramai a 7 anni fa. Ora, ci ha messo 7 anni per fare questo film. Questo film è, al mio modesto parere, uno dei film più innovativi da un punto di vista visivo e cinematografico degli ultimi anni. Cinema allo stato puro. Che cosa fa Cuarón per ottenere questo? Intanto porta all'estremo quello che aveva già messo in campo nei Figli degli Uomini, ovvero il concetto stesso di piano sequenza. Ora, con le tecniche digitali, il piano sequenza non ha più lo stesso valore che aveva con l'infernale Quillan. Però Cuarón lo porta a un livello estremo in questo caso. Stiamo parlando di un film dove ci sono due attori totalmente sempre immersi in assenza di gravità. E per fare questo ovviamente si è avvalso delle tecniche della computer graphic che 7 anni fa non erano possibili, quindi ha deciso di fare il film ora, grazie anche al suo miglior amico che è James Cameron, per poter rendere...
Certo, chi c'ha Arnold come
esatto,
amico.
Esatto, lui c'è James Cameron. Allora, perché è un film innovativo? Perché la macchina da presa vola insieme ai due personaggi principali e immerge totalmente lo spettatore in un'esperienza unica, un'esperienza reale, un'esperienza quanto mai cinematografica. Lo spettatore non ha punti di appiglio, di riferimento, esattamente come i personaggi, creando una totale adesione alla storia e quindi anche all'angoscia che questo comporta. Per citare forse in maniera impropria, ma permettetemelo, per citare François Truffaut, quanto mai siamo di fronte a un film cinema puro in cui la forma stessa crea il contenuto, perché è la stessa messa in scena perfetta che ottiene un realismo stupefacente, dove ovviamente siamo in mezzo allo spazio e non sentiamo le esplosioni, perché nello spazio il suono non si propaga, quindi solo attraverso questa banalità della fisica il film riesce a avere un ulteriore impatto e credibilità in tutto quanto. 90 minuti tesissimi, con ogni squarcio visivo è qualcosa che colpisce, con dei pipponi morali, come hai detto tu, pipponi morali, perché comunque il discorso non si fa...
Tecnicismo, tendo a precisare.
Sì, per noi addetti ai lavori, perché ovviamente il discorso non si tratta solo di un film d'avventura, non è neanche un film di fantascienza, perché dovremmo parlare di un film di scienza, visto che non c'è niente
così
di
inventato.
Così
però sembra quello della pubblicità, scusa.
Però è vero, non c'è niente di inventato, si cerca il realismo attraverso la forma cinematografica, perché no, è un discorso anche non banale sulla gravità della propria vita in uno spazio, nello spazio, dove c'è assenza di gravità.
Allora, io sono d'accordo per quanto riguarda tutte le questioni che dicevi delle innovazioni tecniche, sicuramente, anche se il tutto sarebbe stato più credibile se lui avesse portato questa missione fino in fondo. Cioè, io penso che questo film poteva diventare davvero un esperimento, non soltanto dal punto di vista del linguaggio estetico, ma anche proprio del linguaggio narrativo, della scansione narrativa. Arriva la bomba, senti? Perché dico? Perché nel momento in cui si rinuncia appunto ai pipponi filosofici, alle aperture, alle concessioni all'orecchio dell'ascoltatore che vuole essere comunque rassicurato, vuole essere portato per mano all'interno comunque dei sentimenti che deve ritrovare anche in delle persone così lontane, anche in Sandra Bullock, una persona onestamente lontanissima da tutti, allora diventa, secondo me, una concessione. Diventa una concessione che va ad ammortizzare l'impatto che tu giustamente hai rilevato che poteva avere questo film. Cioè, portiamo fino in fondo la cosa. Sto parlando in maniera utopistica, perché ovviamente, trattandosi di un film che ha dei sordoni messi in campo, se i soldi non rientrano, caro Cuaron, tu fai la fine dell'agnello a Pasqua.
Comunque i soldi sono già rientrati abbondantemente.
Sì, lo so, ma sono rientrati anche perché ci sono queste concessioni, perché comunque va bene, non ci sono i punti di riferimento, è tutto buio, c'è questa musica ansiogena, però c'è Sandra Bullock, musica ancora più ansiogena, e però secondo me manca il vero coraggio, nel senso che è un film che, per quanto sia affascinante da vedere, la mia attenzione ogni volta che questi qua venivano a fare le pippozze, adesso non stiamo qui a raccontare nei dettagli così monologhi masturbatori un po' si parla, ma diventa un film normale, diventa un film nei canoni, diventa il solito film hollywoodiano, soltanto che è ambientato nello spazio. E parlo per film hollywoodiano, un prodotto medio creato dalle case di produzione che in questo momento fanno anche tante cose belle, perché intendiamoci, senza i tuoi entusiasmi consiglio comunque di andare a vedere il film, che però, ripeto, secondo me più che un gran film è un'occasione mancata, pur rimanendo un film più che godibile. Cioè, non mi sono pentito di andarlo a vedere, anche perché, diciamolo, cosa importante, ha un 3D veramente notevole.
Sì, il film è necessario vedere in 3D, perché appunto è stato creato per il 3D, e il 3D è un ulteriore valore aggiunto funzionale a una storia ambientata totalmente in assenza di gravità.
È arrivato allora un SMS, per cui volevo interpellare anche i nostri ospiti, perché sennò ce la raccontiamo io e te. E Gabriele scrive un SMS molto bello: ma quale ci siamo rotti le palle? Sono papà da 3 anni e guarda caso proprio da 3 anni non vado al cinema. Grazie a voi posso dire sì, ho sentito che quel film non è male. Evidentemente non parli con noi, o meglio,
esatto,
non con me. Come potrei altrimenti?
Un caro saluto
a te, Gabriele. 348-7649-289. Allora, ragazzi, immaginiamo che voi in questo momento siate a casa con una nidiata di pargoli, se li volete, se no anche no, e andate quindi al cinema. Ai vostri amici dite: vai a vedere Gravity, fighissimo, oppure boh, sì, valla a vedere, però con delle riserve.
Si stanno indicando, indicando. Oh, che
no,
cosa,
prima tu.
Quanto coraggio in questa Italia.
No, io personalmente non so se consiglierei di andare a vederlo, proprio perché troppe persone ne stanno parlando bene. Io, per fare il bastian contrario, dico: aspetto, casomai ci vado a 3 euro quando fanno il cinema 3 euro.
Però pensa solo questa cosa: stanno parlando bene di un film con Sandra Bullock, quindi solo,
ecco,
questo
già
merita la visione.
No, e parlare bene di un film con Sandra Bullock significa ancora più sopravvalutarlo, perché Sandra Bullock probabilmente è una delle attrici più sopravvalutate.
Noi,
secondo
no,
me.
No, non è proprio. È proprio cagna. Solitamente è proprio cagna. E quando ha vinto l'Oscar.
E infatti
l'Oscar
c'è una scena bellissima in cui lei ulula,
esatto,
e abbaia e sembra una presa per
tant'è
in giro.
Tant'è che quando vinse l'Oscar, mi ricordo che il nostro padre fondatore Federico Bernocchi mi scrisse un SMS con scritto l'Apocalisse. Però in questo film la ragazza, oggettivamente, io la odio con tutto il cuore, l'ho sempre odiata fin dai tempi di Speed. È brava e funziona, e solo per la curiosità di vedere una Sandra Bullock forse brava dovresti, Arianna, dovresti.
Giacomo, tu?
Tocca a me?
Sì.
Benissimo,
sì.
Ma io non l'ho visto, però da quello che mi dite mi sembra una via di mezzo tra Buried e Avatar.
No, Buried era non era bello, no.
Però la sfida è la stessa, cioè una sfida sulla carta.
Però qua siamo in uno spazio, quella è una bara.
E che c'entra? Allora, che quello era nero e quello era marrone, ma dai, che c'entra?
Poi comunque gli zippo nello spazio non funzionano come in Buried, fondamentalmente.
No, però secondo me Giacomo ha colto una cosa, che è la volontà, secondo me, di fare un esperimento. Quaron ha scritto questo copione con il figlio.
Con il fratello.
Con il fratello,
con il fratello,
sì, con il
7 anni fa. E firma anche il montaggio, tra le altre cose. Cioè, 8 stacchi di montaggio ne ha.
E secondo me, non lo so.
Allora, guarda,
non è una sfida portata fino in fondo. Giacomo, prosegui pure.
Ma a me sembra sempre un film sul filo di quello che sta uscendo negli ultimi anni, come Buried, 127 ore o Moon, per rimanere a fantascienza.
Beh, però sono tre film con i risultati, secondo me, credo secondo tutti e due, molto diversi.
Sì.
Sì, però proseguiamo su questo filone dell'essere l'uomo isolato a riflettere su se stesso nonostante la tecnologia.
E infatti Giacomo sta per filmare un nuovo grande film che si chiamerà Cacciara. Lui ha deciso di fare questo film in cui sono 10.000 attori protagonisti.
No, è vero,
no, però
che...
è vero, Giacomo, hai ragione. Però bisogna interrogarsi sul come mai, sul perché, sul quando come, sul dove quando.
Oltretutto, certo, questo si può anche iscrivere anche nella ricerca di Hollywood di creare film di fantascienza un po' come gli anni 70, fantascienza o scienza come in questo caso, intelligente, dove sì, ci sono gli effetti speciali, ma soprattutto fondamentalmente ci sono delle sceneggiature. E anche in questo caso io posso così mi butto dicendo che qua ci troviamo di fronte a un film che ha degli effetti speciali. Tutto il film è talmente digitale che non salta neanche all'occhio il fatto che è totalmente digitale. È un digitale asservito a quello che si vuole raccontare e dove comunque l'elemento drammaturgico ha ancora il suo valore. Non solamente le esplosioni, che tra l'altro tendenzialmente non ci sono neanche, o almeno non
ci sono,
si
dei
sentono.
Gran botti, più che altro
non si sentono,
no, dei gran botti, di scontri di cose, di oggetti, sì, nell'aere,
sì. Comunque, secondo me, un film che personalmente rischia di finire nella cinquina dell'anno al momento. Ne ho visti, ne abbiamo visti tipo 3.
Vabbè. Quindi, vabbè.
Vabbè,
sì.
Però intanto io mi porto avanti. È un film da vedere, e da vedere in 3D.
Scusa,
e magari anche in lingua originale.
Ho parlato veramente di 5 film, quindi è in cinquina per forza.
Allora, a posto. Io ho finito. Seconda visione per me finisce qua, Tommaso.
Quindi c'è anche Via Castellana Bandiera in cinquina.
Al momento sì, spero che qualcuno lo scalzi, però. Fatti vedere qualcosa per scalzarlo.
Il nostro ascoltatore o ascoltatrice, anzi ascoltatore, dice ciao, bentornati, il cinema non sta bene, ma ci siete voi a risollevare il morale. Ho visto Gravity, divertente, il 3D è per una volta pagato. È pagato volentieri, divertente, perché riescono a rompere tutto quello che si poteva. In ogni caso, grande Giorgione, che immaginiamo sia Clooney.
Ciao Giorgione,
forse è il pittore Giorgione, non lo sappiamo.
Non lo so.
Grande Giorgione, Caravaggio, sei meglio, forse era.
Sei un po' meglio tu.
Sei un po' meglio tu.
Giorgione Clooney ci ascolta sempre in streaming dal lago di Como, no?
Quel ramo del lago di Como. Ma com'è questo legame tra Glielo e le storie tese e Gravity? Io non riesco
a
capirlo.
Non lo so, secondo me sono amici di Quaron, un po' come James Cameron. Comunque,
giustamente.
Hai notato che alla fine sono ringraziati Iñárritu, e vabbè, perché sono messicani, Guillermo del Toro, e vabbè, comunque, James Cameron, e anche Robert Richardson, il direttore della fotografia di Martin Scorsese e Oliver Stone. Una voce. Ma perché tutti questi ringraziamenti? Lo sei chiesto?
Secondo me è una questione di poker.
Ovviamente c'è un'immaginifica fotografia, mi sono scordato di citarlo, di Emmanuel Lubezki, ovvero il direttore della fotografia solitamente di Terrence Malick, degli ultimi film almeno.
Allora c'è il nostro Giulio che ci segue su Facebook. Andate sulla pagina facebook.com/secondavisione.
Ti è partita la capsula.
Ti è partita tutto un ponte.
E
caro
stiamo
mio.
Parlando di fantascienza, quindi non hai mai conosciuto. L'aquila è atterrata.
L'uomo importante.
The eagle has landed.
Quell'uomo vestito d'argento.
Godspeed you, capsula di Francesco.
Voce che senti ogni tanto.
Io guardavo la tua pagina Facebook.
Hai visto? Hai riconosciuto quell'immagine di quel film?
No, aspetta.
E questo è difficile,
No, zero, impossibile.
L'età dell'innocenza.
pensa un po', uomini con il cappello. Qua torniamo di nuovo volendo a Elio, ma adesso invece vi dobbiamo insufflare, care amiche, cari amici, il trailer.
Allora ragazzi, siete pronti per il trailer?
Oi.
Cosa vuoi dire? Dopo... Sono pronti?
Sì. Siete pronti?
Sì, sì.
Allora, se vi piace il trailer potete andare anche a vedere questo film,
Paghiamo noi.
L'hai detto.
Però dovete venire e parlarne. Esatto. Vogliamo avere le prove del fatto che l'abbiate visto.
Delle foto durante anche la visione. Allora, sei pronto tu, più che altro, Francesco? Perché io l'ho visto per la quinta volta.
E anche io no, invece.
E comunque ogni volta è una fitta al cuore.
E anche un po' quel conato di vomito.
E anche una trave nell'occhio, per citare più o meno la fine di questa persona. Un palazzone reale. Una donna con un vestito blu.
Gente che la acclama e la fotografa.
Red Carpets, la leggenda.
Come vuole che le servano la cena, Altezza?
Non vi disturbate, potete andare, grazie.
Magnanima con i poveri.
Ma non è mai la storia vera, però,
Il palazzo ha deciso questo.
C'è la possibilità che diventi regina un giorno.
Io voglio aiutare le persone.
Capito, a me, dei Juliel.
Sì.
Ma la cosa difficile
è... Fa footing. Ce la ricordiamo che faceva footing.
E a un certo punto incontra un dottore.
Said di Lost, tra le altre cose. Che parlava in calabrese col doppiaggio.
Allora potrebbe venire a pranzare da me? Dico sul serio. Salute.
Salute.
Non mi tratta come una principessa. Sembra quasi che non lo sappia.
Beh, forse non lo sa, forse è poco informato.
Che shock.
Il mondo intero ammirava la principessa.
Cerco solo di dare risalto a un problema che dovrebbe riguardare tutti noi.
Le mine anti-uomo.
Ma nessuno vide la donna.
Non sono mai stata così attratta da nessuno.
Che si stava innamorando.
Spazio all'amore, l'amore ti troverà.
Un cuoricino sullo specchio, penso che urli vendetta.
È come un adolescente,
Saranno un po' complicati.
Se sposo te, io devo sposare il mondo intero. Non è possibile.
Tutto è possibile.
Io sono un chirurgo. Non posso lavorare con i paparazzi che mi sparano flash in faccia. Quando ci si innamora sul serio, si supera qualunque ostacolo.
Capito? E innamorarci vuol dire non chiedere mai dispiace. Com'era?
Mai dire mi dispiace.
Mai dire per
favore. Arriva Dodi.
Il mito di Dodi Al-Fayed.
Credi sia un bene partire per questo viaggio? Non ci vai perché ti senti sola, vero?
Stavo tentando di trovare un modo per poter stare insieme.
Diana!
Allora, sembra un film di moccia, ma non è un film di moccia. Voi avete indovinato, carissimi ospiti? Siamo prenotati?
Prego.
Credo che sia il film su Lady Diana.
E infatti è Diana, la storia segreta di Lady Di.
Sì. Ma io guarda, non sapevo che Lady Di avesse una storia con Said di Lost.
Perché non sa cosa combinava con il cast di American Horror Story. Ma comunque, questo film io credo che non lo andremo a vedere.
Allora, è una di quelle rare volte in cui vi insuffliamo un trailer di un film ancora adesso nelle sale. Ma era così particolare questo trailer, così forte, così lancinante.
Così
che...
forte, esatto. Come quando cadi e ti spacchi forti i legamenti di tutte e due le
Oppure,
ginocchia.
Oppure, capito?
Quella roba lì lancinante.
Sei sotto il tunnel dell'Alma e sbatti fortissimo comunque.
Quella roba lì, però sei cinico,
Mi viene in mente una barzelletta che girava all'epoca,
no!
Ma non la dico.
Grazie mille, Tommaso, grazie mille. Se no fai la fine di Bertallotto poi.
Te la posso dire dopo.
Cioè inizia a parlare con la voce tutta così, è vero amici?
E guarda, mi divento Barzotto poi,
Lo so. Ci ricorda il nostro Giammin scrivendo una mail a secondavisione@gmail.com. Bella ragazzi, 5 alto a tutti. Visto che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni, il mio voto va a Tommaso.
Che novità.
Per Gravity ci vogliono 10 secondi per raccontarlo, quindi voto l'altro film.
Che non si ricorda tra le altre cose.
Sì, ma infatti l'altro film è quello di Daniele Lucchetti che stiamo per parlare. Ma vi ricordiamo anche che...
In un cinemone vicino alla fiera danno fino a domani questo film.
Ci scrivono.
Alla maturità classica del 1978 assegnarono anche un tema sul Giorgione e corse voce che a Roma ci fu chi svolse il tema sul calciatore Chinaglia.
Se Seconda visione per voi, con voi, in voi, se ce lo permettete, non oseremmo mai, se no, figuriamoci.
E quindi fino a domani Animal House, per chi vuole recuperare e rivedersi il capolavoro del 1978 di John Landis. 78-79.
Noi dobbiamo...
Eravamo già nati comunque.
No, a proposito di nascita, adesso guarda qua in diretta, davanti a tutti, ti mostro una cosa.
Io guarda, quando fai così ti ero visti nelle tasche, io sono sempre un po' preoccupato, per quale motivo.
Vieni un attimo
qua. Se avessimo
qua
una webcam, io...
Ma è per quello che non abbiamo pure una webcam.
Cosa vuoi mostrarmi, caro amico?
Ti voglio mostrare...
Sì, qualcosa...
No, una cosa molto bella che è praticamente il nuovo arrivato in questo mondo.
Oh, è nato! Che figata.
È nato domenica il figlio del nostro padre fondatore Paolo. Quindi facciamo tanti auguri a Paolo, Eleonora e al piccolo Pietro.
Grande Pietro! Vogliamo Pietro, allora, entro la fine di seconda visione della stagione, vogliamo Pietro qua
in
studio.
Forza, a commentare i film però.
Esatto. E dirà sicuramente le cose molto più interessate di noi.
E le dirà meglio, secondo me, non ci vuole tanto. Scrivete secondavisione@gmail.com, diretta@radiocittadelcapo.it, perché adesso vi regaliamo una nuova rubrica. Poi ci dite se vi piace, bene, se non vi piace,
esatto, potete
niente.
Anche esprimere, tanto qua c'è la libertà, potete, se vi fa schifo scrivetecelo,
tanto noi la facciamo lo stesso.
Infatti.
Ho visto l'ultimo Fellini giusto martedì scorso, non è uno dei suoi migliori, è mancante di strutture coesive, si ha la sensazione che non sia del tutto sicuro di quello che vuole dire. Oddio, io l'ho sempre definito essenzialmente un grande tecnico del cinema, d'accordo, La strada era un buon grandissimo film, grandissimo nell'uso dell'energia negativa.
Io sento che mi sta per venire un colpo.
Beh, smetti di ascoltarlo.
Mi strilla le sue opinioni negli orecchi.
Silenzio in sala.
Ho qua il foglio, qua il foglio, perché me lo sono dovuto segnare questa volta. Allora, nota piccola multisala in via Rialto. Ieri alle ore 18,
sarà?
Alle ore 18.45, visione di Anni Felici. Lei, di questo regista ho visto La nostra vita, mi è piaciuto tantissimo, poi c'era quell'attore fighissimo. Te che film volevi vedere? Lui. Aspetta, dai, è che non mi ricordo, io poi coi titoli. Lei, La nostra vita è poeticissimo. Lui. Ah sì, Russ, siamo a Bologna. Sai, la storia di Niki Lauda e James Hunt. Lei. Sì sì, ho presente, sì, sull'automobilismo, ma in America è stato un flop perché lì di automobilismo. Lui. Sì, però è più sulla storia di loro due, non sulle gare. Lei. Sai che chi l'ha diretto, vero? Ricky Cunningham. Lui. Oi, Ricky Cunningham. Che film ha fatto pure? Lei. Ah beh, Ricky Cunningham fa film di nicchia.
Applausi.
Ne ho uno anch'io.
Applausi.
Questo era molto bello, Tommy. Hai fatto bene. Hai fatto canestro anche. Bravo, Tommy.
E senza neanche accartocciare il foglio.
Infatti sei forte. Io ne ho trovato uno che è abbastanza semplificativo di alcune reazioni al film invece di Cuaron. Nell'immagine finale in cui... o quasi una delle immagini finali in cui la nostra... si rannicchia in posizione quasi fetale in una inquadratura perfetta che ha al centro il tondo dell'oblò, è inscritta in questo cerchio la nostra cara ragazza Sandra Bullock in posizione fetale. Una persona dietro me ha detto: ah, che bella immagine. Ti ho dato firma il brano che chiude Anni Felici, il film di cui stiamo per parlare, una coproduzione italo-francese. Daniele Lucchetti fa un film molto molto personale da tutti i punti di vista, perché racconta la storia della sua famiglia. Siamo a metà degli anni 70, Guido è un artista tutto tondo, scultore, pittore, che però non riesce veramente a trovare la sua strada. Lui vorrebbe essere sempre dirompente, ma non ce la fa. Di questa inquietudine, non soltanto riversata nell'arte, ma anche nella vita privata, risente la moglie Michela Ramazzotti, mentre il protagonista Guido è Kim Rossi Stewart. I due con i due figli attraversano dei momenti molto difficili e che li porteranno anche alla fine a una separazione, ma sono, lo dicono nel film, anche se non ce l'hanno accorgendo, Anni Felici.
E parlando di Anni Felici è arrivato Emma, di là dal vetro.
E dopo torna con la sua Questa è l'acqua. Allora, rapidamente, caro Tommy, anche qui io vedo che delle pecche di didascalismo e la volontà di mettere tanta carne al fuoco senza sapere bene dove andare. Però il primo appunto che voglio fare è che questo film è terribilmente italiano, come direbbe Stanis, non soltanto nella...
Come sei italiano, eh?
Non solo in questa cosa per cui andiamogli a spiegare, metti che non l'ha capito, ma anche nella voce fuori campo, che sì, in questo caso fa un doppio carpiato all'indietro su se stessa, perché in un film che racconta la storia della famiglia dei Lucchetti, la voce fuori campo di chi è? Di Daniele Lucchetti. Se non si fosse
troppo,
capito...
un po' troppo, eh? Allora, guarda, tutto quello che tu hai detto si può sintetizzare solo in due parole, anzi tre considerando anche la congiunzione, rulli e petraglia.
Bravo.
Perché la sceneggiatura è dei temibilissimi, solitamente, rulli e petraglia, ovvero gli unici sceneggiatori che l'Italia sembra avere. Quando bisogna fare una sceneggiatura ben scritta, diligente, dove magari c'è anche uno spaccato di vita e uno spaccato sociale e uno spaccato soprattutto della storia italiana, chiamano Rulli e Petraglia. Rulli e Petraglia che hanno scritto talmente tanta roba che anche loro si scordano, un po' come Morricone che si ricicla molto, e loro un po' si riciclano.
Dice, ma questo pezzo qui di questo
è un po' la meglio gioventù, ma mettiamo,
forse
porta borse, porta, avevi diretto tu, ma mettiamo anche
cambiato, no, ha cambiato nome al protagonista.
No, vabbè, ma stessa roba, non se ne accorge nessuno, dai.
Che bello essere citati tra poco dagli avvocati di Rulli Petraglia.
Esatto. Sarà pronto Rulli, pronto per... Allora, no. Guarda, a livello di opera autobiografica o anche per esorcizzare forse dei traumi familiari può essere interessante. Certo, lo
spettatore... Non mi spingerei così in fondo, eh.
No, nel senso, potrebbe essere interessante.
No, no, certo, non su quello, sul fatto che sia fatta per esorcizzare dei traumi familiari. Adesso non...
Beh, comunque è la famiglia proprio tranquillissima,
no,
serenissima.
No, no, ma... non serenissima, no.
Mi sembra un po' come i registi che hanno fatto il Vietnam, tipo Oliver Stone, che non riescono a raccontare un qualcosa che hanno vissuto troppo intensamente. Così è Daniele Lucchetti. Cioè, è affascinato dall'idea di portare in scena, a livello un po' autobiografico, la sua famiglia, forse c'è talmente troppo addentro da non avere il controllo di tutta la materia.
Ti sei rotto le palle in certi punti.
Io mi sono annoiato dopo mezz'ora, io guardavo l'orologio. Anche perché, purtroppo, quello che viene fuori, al di là del quadro familiare e delle dinamiche familiari, c'è purtroppo il ritratto di ambiente e soprattutto il ritratto anni 70. Ora.
Ah, pericolosissimo.
Il ritratto
Facciamo
anni 70.
Un po' di elenco.
Allora,
ritratto... La Diane c'è.
La Diane c'è. La c'è. Mini la mini gialla, c'è. Gialla.
Un po' di tette ragazze.
Tetta
nude.
Laterale, tetta frontale, vale, ci sono.
C'è, ci sono.
Amore
ci sono.
Libero, amore libero
c'è, c'è.
Femminismo.
Femminismo c'è, c'è.
Artistoidi.
C'è, c'è. L'estero, l'estero c'è.
L'estero c'è. Le svedesi, no, svedesi no, francesi.
Sì, ci sono.
Poi c'è comunque la tedesca che...
Non nel senso di presa.
No, 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 nel senso, no. Di una donna tedesca piuttosto libera nei costumi.
Certo.
Lesbismo?
C'è.
Omosessualità?
C'è.
Un po' di tutto?
C'è.
Poi cosa ci può essere? E pantalone a zampa d'elefante?
Ci sono.
Capelli
ci sono.
Lunghi?
Posso dire una cosa sugli
Telefoni
attori?
Telefoni grigi?
Ci sono. Una cosa sugli attori. Michaela Ramazzotti in questo film, secondo me, è meglio di Kim Rossi Stewart. Ma nel senso che Kim Rossi Stewart... Si appoggia, secondo me, per creare questo personaggio in maniera molto tecnica e molto anche precisa, ma a quel paio di caratteristiche fisiche riesce a rendere perfettamente un'incespicatura della parlata, un lieve balbettio. Però si appoggia molto a questo e diciamo che per il resto del film, secondo me, è un po' sottotono rispetto ad altre prove. Io penso che la prova di anche come libero va bene. E era quello il film?
Sì.
Anche libero va
anche
bene.
Anche libero
va bene. Era eccezionale e sorprendente. E invece Michaela Ramazzotti si dimostra ancora una volta un'attrice molto duttile. Cioè un'attrice che nel momento in cui ha un regista che ha chiaro il personaggio riesce a essere asservita al regista.
Ma, guarda, io mi stavo pensando durante la visione. Tu c'eri, eravamo insieme nel 2006 a Venezia, quando lei, insomma, fu scoperta a Venezia con un temibile film di Tavarelli, che non mi ricordo neanche come si chiama, e lei, insomma, girava per il Festival di Venezia in una mise molto provocante da starlet, da una starlet qualsiasi. E mai in vita mia avrei pensato di poter vedere e apprezzare Michaela Ramazzotti in prove attoriali. Quindi il percorso che ha fatto è stato lungo e molto intenso, però si conferma un'attrice valida, brava, convincente, che non fa molto, cioè nel senso, lei fa fondamentalmente sempre lo stesso personaggio, ma è anche l'intensità con cui regge anche semplicemente un primo piano.
Sì, qui era ha un ruolo anche difficile dal punto di vista fisico, perché è spessissimo in lacrime, molto spesso nuda, talvolta nuda e in lacrime.
No, ma è estremamente convincente, credibile e naturale. È veramente brava, in tutto e per tutto, ma brava a maggior ragione nel film. Kim Rossi Stewart, diciamo che il ritratto d'artista nonché di padre è piuttosto già visto. Lui riesce sempre a a non esagerare mai troppo, anche a lavorare in alcuni punti di sottrazione, ma è probabilmente il personaggio in sé che non riserva sorprese. Invece è un personaggio a tutto tondo, quello di Michele Ramazzotti, che dà un po' il senso a tutta la storia. Però è un film estremamente noioso. Il ritratto di, diciamo, degli anni 70 è già visto e stravisto, ed è in quei casi in cui ti fai più domande su che oggetto degli anni 70 verrà fuori, quindi più attenzione all'oggetto che al quadro di insieme.
Sì, perché sfugge, sembra che questo sia un film che potranno comprendere in maniera veramente partecipe i membri della famiglia Lucchetti. Cioè, mi dà l'idea, ogni tanto mi ha dato l'idea, ma non di essere fastidiosamente messo al di fuori, ma proprio di ascoltare una cronaca di una famiglia di cui mi interessava fino a un certo punto.
E oltretutto anche come racconto di formazione non è che funziona poi tantissimo, perché il punto di vista scelto sembra quello di Daniele Lucchetti bambino, ovvero nel film Dario Marchetti. C'è qualcosa nato nelle doppie, non mi ricordo, però il punto di vista si perde nel film, cioè si parte con un punto di vista ben preciso e poi in realtà il punto di vista del bambino non viene seguito durante tutto il film. E la voice over, ovviamente, che è sempre invasiva, ma in questo caso trovo che sia particolarmente invasiva, anche perché non c'è sempre e quando c'è tira i pipponi. Oltretutto poi il claim del film è già racchiuso nel trailer e quindi un ulteriore elemento di sorpresa non c'è. È un film che non riserva sorprese.
No, per niente. L'avete visto,
prevedibile,
ragazzi,
dall'inizio alla fine.
Qual è l'ultimo film che avete visto al cinema?
Esatto, tipo
Miracolo a Milano.
Miracolo a Milano, non so.
Rashomon. No, Rush nel senso di Rascutaneo, perché
cioè, è stato film dermatologici. Mamma Qual è stato? Mia. Brutto?
Mamma mia.
Ma è vero che quindi ci sono meno corse, ma più legato alla psicologia dei personaggi?
È vero che è una palla mortale.
Va bene, a posto, grazie.
Giacomo, sei d'accordo o vuoi dare un altro parere?
D'accordo.
Beh, certo, ragazzi, però Ricky Cunningham fa film di nicchia. Allora, se non vi piace di se le introspezioni bergmaniane di Ricky Cunningham non vi appassionano, io non so.
Tim Fonzi.
Sapete cosa vi appassionerà, secondo me? Dammi solo un minuto. Sei pronto, Tommy?
Cioè, non ci sono altri voti?
No. Dammi solo un minuto, in soli 60 secondi ci sfidate a riassumere giudizio e trama di un film attraverso i voti. Questa volta un voto, vuoi fare il riconteggio, Tommy? Sì, facciamo il riconteggio, un voto per te per andare a parlare del film di cui abbiamo appena parlato, ovvero sia Anni Felici di Daniele Lucchetti. Te lo metto all'ultimo il timer solo per darti ansia, vai Tommy.
Daniele Lucchetti ci vuole parlare della sua famiglia. Guido è il padre artistoide che non riesce a sfondare, mentre invece Serena è la madre che alla fin fine, per seguire il marito, o anzi per inseguire il marito, scopre l'amore libero. Una famiglia un po' così sui generis nell'Italia del 1974, per raccontare così la genesi e l'infanzia del futuro regista Daniele Lucchetti. Daniele Lucchetti piglia una storia autobiografica, cerca di traslarla in cinema, ma non ci riesce. Noi spettatori ci annoiamo, siamo più attenti ai telefoni grigi, alla Dian o alla linea di Osvaldo Cavandoli in un televisore, e perdiamo di vista la storia, che non è prevedibile dall'inizio alla fine, non ci sono sorprese, e soprattutto a fare acqua è la stantia sceneggiatura dei soliti rulli e petraglia. Una prova purtroppo fallita.
E di nuovo
aspettavo Tommy. Io ancora, bravi, questi ragazzi li vorrei sempre con me, sempre di fianco a me nella vita. Senti
che roba,
senti che meraviglia.
Noi ricordiamo Patrice Chéreau, che purtroppo ci ha abbandonato, e anche Carlo Lizzani, che ci ha abbandonato pure lui.
Eh sì. Una settimanina è niente male.
Noi ci risentiamo martedì prossimo. Nessun libro. con due film che ancora non sappiamo quali sono, perché il cinema
è morto, è morto già morto subito. Fondamentalmente è già morto. Allora ragazzi, tornate a trovarci,
volentieri.
Siete divertiti?
Alla prossima, sì.
Andrete
certo
a vedere i film di cui abbiamo parlato?
Non lo so.
Andrete a vedere Diane, ho capito. Ho capito, andrete a vedere
la Diane.
Esatto, infatti. Bene, e da Francesco
e da Tommaso, grazie anche ai nostri Arianna e Giacomo.
E soprattutto scriveteci per Silenzio in Sala a secondavisione@gmail.com.
A martedì.
Ciao belli.